Voce giornale, notiziario di Radio Voce Camuna.
Gentili ascoltatori di Radio Voce Camuna, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. Tragedia ieri pomeriggio nel cielo che sovrasta Sale Marasino nei pressi di Puntalmana, 1391 metri di quota, un luogo noto ed apprezzato da numerosi paracadutisti come Giuseppe Rinaldi, 58enne, morto durante il volo che stava effettuando numerosi voli che aveva fatto in precedenza da appassionato ed esperto che era. Quello di ieri però gli è stato tragico. Secondo una prima ricostruzione, intorno alle ore 16:40, mentre era sospeso nel cielo di Sale Marasino, Rinaldi sarebbe stato sorpreso da un'improvvisa e violenta corrente termica. Nessun guasto, nessuna imprudenza. Il paracadute di Rinaldi si è sgonfiato da un lato, avvitandosi su se stesso e portando l'uomo a scontrarsi contro delle rocce. Le altre persone che stavano volando con lui hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto è giunta un'ambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri di Chiari e l'eliambulanza, ma per Rinaldi non c'è stato nulla da fare. Complicate le operazioni di individuazione e recupero del corpo, che si sono concluse intorno alle 19. Originario di Provaglio di Iseo, Rinaldi si era trasferito a Bornato di Cazzago San Martino, era impiegato in un'azienda, ma in passato aveva anche lavorato nel settore della ristorazione. Lascia la moglie Mara, di tre figli di 28, 22 e 16 anni. Ieri sera la notizia secondo cui in Lombardia nella stessa giornata non si sarebbero verificati decessi causati dalla pandemia aveva fatto sperare in un'inversione di tendenza. Purtroppo però c'è da dire che quello zero alla voce nuovi decessi ha tutt'altri motivi, così come fa la TS della Montagna da tempo. Anche la TS di Brescia ha smesso di comunicare i dati aggiornati la domenica e con esse anche le anagrafi dei comuni. L'assenza di nuovi decessi è quindi probabilmente dovuta ad un mancato aggiornamento. Si avrà un quadro più realistico della situazione nelle prossime ore, quando le agenzie di tutela della salute riprenderanno a comunicare i dati. C'è da dire però che la settimana scorsa i dati in provincia di Brescia sono stati incoraggianti. In 7 giorni si sono infatti registrati 326 nuovi contagiati, il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. I decessi sono stati 35, i nuovi guariti 983. La regione invece ha comunicato per la giornata di ieri 285 nuovi positivi, un dato che incide per il 50% sul totale nazionale, che ammonta 531 nuovi casi. Era il giugno del 2018 quando un appartamento a Gianico, dopo aver scoperto che apparteneva ad un esponente della criminalità organizzata, fu assegnato al comune tramite l'Agenzia Nazionale per la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati. Oggi, a quasi 2 anni di distanza, il comune ha deciso di dare una nuova finalità all'edificio. Lo fa con un bando di manifestazione di interesse rivolto ad associazioni senza scopo di lucro come Onlus, comunità terapeutiche di recupero, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali. L'obiettivo, insomma, è trasformare la destinazione dell'appartamento mettendolo a disposizione di chi fa del bene per la comunità. La casa si trova in via Caduti di Campelli, l'assegnazione avverrà per 10 anni con le sole spese di manutenzione dell'immobile. Gli enti interessati dovranno presentare un progetto legato all'uso dell'immobile. La domanda di partecipazione da consegnare all'ufficio protocollo del comune o via mail a protocollo@pec.comune.gianico.bs.it entro le 12 del 27 maggio. Un'apposita commissione valuterà le proposte presentate e sceglierà la migliore. Il parco tematico di Capo di Ponte aveva chiuso i battenti il 1 novembre scorso per lasciare spazio ai lavori che lo avrebbero dovuto trasformare entro quest'estate in un polo ludico didattico destinato alle famiglie. Lo stop ai cantieri causato dall'epidemia ha inevitabilmente fatto slittare le opere, impedendo così l'inaugurazione estiva del polo. L'Unione dei Comuni della Media Valle, ideatrice del progetto, ha così deciso di approfittare dello stop per effettuare i lavori di manutenzione del verde pubblico dell'area. È stato quindi pubblicato un avviso riservato alla aziende agricole locali, 2 i lotti da affidare che si trovano ai lati della strada di accesso al parco. L'azienda che riceverà l'incarico dovrà garantire la chiusura dei lavori entro il 1 settembre prossimo, data oltre cui si spera potranno riprendere i lavori sul parco, il cui costo ammonta ad 1.150.000 euro dai fondi dei comuni confinanti, a cui si aggiungono 100.000 euro dal comune di Capo di Ponte. Il progetto prevede la realizzazione di una spiaggia con giochi d'acqua, di una zona relax, di tende ecologiche, percorsi avventura e spazi destinati alle energie rinnovabili dalle incisioni rupestri. Anche la Valle Camonica rientra nel protocollo d'intesa siglato nei giorni scorsi tra il Club Alpino Italiano ed il Ministero dell'Ambiente per la creazione di un sentiero dei parchi, ovvero un percorso ecosostenibile che toccherà tutti e 26 parchi nazionali italiani. Un progetto presentato in occasione della Giornata Europea delle Aree Protette che vuole dare a tutti la possibilità di visitare i parchi nazionali nel pieno rispetto dell'ambiente, creando anche una sorta di passaporto, per così dire, nello stile del Cammino di Santiago de Compostela, su cui segnare tutte le visite effettuate. Il sentiero dei parchi sarà realizzato sulla base del sentiero Italia del CAI, lungo oltre 7.000 km che collega tutte le regioni lungo la dorsale appenninica e l'arco alpino. L'iniziativa del Ministero quindi coinvolgerà anche il Parco dello Stelvio e, come detto, la Valle Camonica e le sue vallate come la Valle di Viso, la Valle delle Messi, la Val Canela, Val Grande. L'accordo infine prevede anche specifiche varianti per le aree protette in un percorso che unisca i parchi con le riserve della biosfera e siti UNESCO, il che rende la valle ancora più protagonista. Niente da fare anche per la celebre sagra dei Capudi Angolo Terme. La manifestazione, che quest'anno sarebbe giunta alla 30ª edizione, salterà a causa delle mancate garanzie in termini di sicurezza per i suoi partecipanti. Una sagra, d'altra parte, non può fare a meno dello spirito di gruppo e di comunità e rinunciare a momenti di convivialità che ne sono il sale. Una decisione presa anche per non fare concorrenza, per così dire, agli operatori commerciali del territorio, dando loro così la possibilità di ospitare un numero maggiore di clienti che altrimenti opterebbero per la sagra. Con la manifestazione salta anche l'esposizione di opere d'arte di giovani artisti camuni curata da Camilla Gagliardi nell'ex casa delle suore. L'anno scorso per la sagra erano stati preparati 15.000 capù, ovvero involtini di erbe coste ripieni, ricetta che segue una tradizione tramandata di generazione in generazione in paese. Per poterli riassaporare dovremo quindi aspettare. Piazza 13 Martiri, uno dei luoghi più rinomati di Lovere, da qualche anno a questa parte è anche la location ideale di Borgo della Luce, iniziativa che unisce la suggestione del luogo stesso all'arte tramite la proiezione sui palazzi storici della piazza di opere d'arte, creando così un'atmosfera unica e capace di attirare numerosi artisti. L'amministrazione comunale, alla luce degli eventi delle ultime settimane legati alla pandemia, ha però deciso di annullare l'edizione prevista per l'estate 2020, a cui stava lavorando già da gennaio. Una scelta che vuole essere un segno di rispetto verso chi ha sofferto in questo periodo, ma anche di consapevolezza delle norme da seguire affinché l'emergenza rientri il prima possibile. La cifra destinata all'iniziativa sarà così versata a favore dei servizi messi a disposizione dal comune di fronte alle nuove necessità. Nonostante questo, però, Piazza 13 Martiri non resterà del tutto spoglia di luce. Dal 1 maggio scorso, infatti, il monumento alla libertà che si trova al centro della piazza stessa è illuminato tutte le sere con i colori del tricolore. Inoltre l'abside della chiesa di San Giorgio, illuminata con i volti di Santa Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, le due patrone di Lovere, di cui tra l'altro quest'anno ricorre il 70° dalla canonizzazione. La notizia dello stop ufficiale a tutti i campionati dilettantistici è di qualche giorno fa. In attesa di sapere che ne sarà di eventuali promozioni e retrocessioni, le squadre camune cercano laddove possibile di mantenere i contatti con i propri tifosi. C'è chi, come il Breno, affida questo compito a De Contes, prima quello per il miglior gol di stagione ed ora quello rivolto ai tifosi, con giochi e domande, e chi, come il Darfo, preferisce dare invece la parola ai propri vertici. Così, nelle settimane scorse, sulle pagine social dei Neroverdi, è stato pubblicato un video in cui Walter Venturi, presidente della società, ha riassunto questi ultimi mesi in cui sui campi di gioco non sono stati tirati calci né sugli spalti è potuto salire alcun tifoso. «Mi auguro che stiate tutti bene», esordisce Venturi, che ammette che per la famiglia del Darfo sia stato un periodo difficile, ricordando la scomparsa di Valerio Bianchi, vicepresidente della società. A lui oggi dice: «Voglio rivolgere il mio pensiero. Il calcio davanti a certe tragedie passa in secondo piano ma non scompare». Venturi poi rassicura i tifosi: «Il vostro presidente non molla, i colori neroverdi sono parte della mia vita e sono nel mio cuore, mi impegno a portare avanti questa storia di calcio puntando tutto sul settore giovanile. So», aggiunge Venturi, «di poter contare su dirigenti e collaboratori che sono amici. Ci saremo anche il prossimo anno, saremo pronti a riprendere non appena saremo fuori dal tunnel», continua il presidente, che ammette anche la necessità però di ridimensionare e tagliare le spese perché questa crisi ha colpito tutti. Cercheremo di garantire un servizio di qualità come abbiamo sempre fatto, ripartiremo anche con la prima squadra ma dando spazio ai nostri ragazzi del settore giovanile che hanno ottenuto risultati brillanti nelle loro categorie. Venturi conclude il suo messaggio visibilmente commosso, ribadendo però la volontà di tornare in campo. La storia neroverde non la scrive il presidente o il bomber della prima squadra, dice rivolgendosi ai tifosi: la storia siete voi. Passiamo alle segnalazioni del traffico a Sonico. Per consentire i lavori di ripristino della linea MTDN in distribuzione, il comune impone la chiusura al transito veicolare del tratto di strada per la Valmalga tra le località Ponte del Guatte e Malga Premassone tutti i giorni fino a fine lavori dalle 7 alle 19, esclusi sabato, domenica e festivi. A Cerveni invece fino al 24 giugno il comune impone limitazioni di transito in via Broli per consentire lavori di adeguamento della strada e la formazione di parcheggi, mentre a Monno fino alle 18 del 26 giugno il comune impone la chiusura al pubblico del parcheggio comunale in via Valtellina in fregio al torrente Re per consentire le opere di adeguamento strutturale del magazzino comunale con annesso parcheggio pubblico. A Cevo, a causa del crollo di materiale roccioso in prossimità dei lavori di riqualificazione messa in sicurezza del versante in località Valzelli, il comune impone fino a revoca la chiusura in entrambi i sensi di marcia della strada provinciale 84 Berzo Demo Cevo dal chilometro 6500 al chilometro 8400, ovvero dal bivio per la località Loa fino all'ingresso del centro abitato di Cevo. Passiamo al meteo di oggi. Cielo prevalentemente sereno per tutta la giornata con scarsi annuvolamenti. Temperature minime in aumento a 12 gradi, così come le massime a 23 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Diseo, funerali di Maria Bosi, detta Marie, di 91 anni, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 10.15 dalla Domus Funeraria Piero di Clusane e Diseo, e di Guido Speziani, 35 anni, alle 16 nella chiesa parrocchiale. A Provaglio Diseo, funerali di Mario Simonini, di 89 anni, alle 11 nella chiesa parrocchiale. A Zazza di Malonno, funerali di Maria Fanetti, vedova Gelmi, di 86 anni, alle 15 nel cimitero. A Cividate e Camuno, funerali di Giovanni Menor, di 88 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale. A Mudiedolo, funerali di Lucia Febrari, vedova Pietroboni, di 67 anni, alle 14 nella chiesa parrocchiale. Prima di chiudere, come sempre, passiamo ai titoli delle prime pagine dei quotidiani locali. Il giornale di Brescia apre con la cronaca, la notizia che vi abbiamo dato in apertura: il parapendio si sgonfia, un uomo muore nello schianto contro le rocce accaduto nei pressi di Punta Almana a Sale Marasino, la vittima, lo ricordiamo, è Giuseppe Rinaldi. E poi virus, zero decessi con incognita, per la prima volta da febbraio il bollettino della regione non riporta morti, ma ieri non sono pervenuti i dati degli ospedali, quindi questo numero è destinato purtroppo a salire. C'è anche l'immagine delle vie del centro di Brescia che sono molto sorvegliate dalle forze dell'ordine per evitare l'effetto movida che ha fatto tanto discutere nelle ore scorse. Poi, a questo proposito, dopo Piazzale Arnaldo, che è stato al centro delle polemiche, il rebus movida trasloca al Carmine, altro quartiere molto movimentato di sera, soprattutto nei mesi estivi di Brescia. Sul Brescia Oggi del lunedì, vittime post-Covid, si parla degli incidenti accaduti nella giornata di ieri, complice anche il primo fine settimana dopo la riapertura della seconda parte della fase 2, Marcheno, Lumezzane, Sale Marasino, una giornata di sangue sulle strade con il parapendio. E poi i baristi di Piazzale Arnaldo non possono fare anche i vigili, i dubbi delle associazioni di categoria che dicono sì, buon senso, ma non paura. Ed ancora, farmacie verso il futuro con il fascicolo sanitario, oggi intanto al via i test sierologici nazionali. Spostiamoci sull'Eco di Bergamo, che riprende la notizia che vi abbiamo dato poco fa: zero morti negli ospedali. Oggi si attende la conferma, se fosse così sarebbe la prima volta dopo 90 giorni dal primo decesso per Covid. E poi la prima messa, che grande gioia, quanto accaduto ad Alzano, nella Basilica di San Martino. Alzano, uno dei comuni della Bergamasca maggiormente colpiti dalla pandemia, con l'immagine quindi della prima messa che si è potuta finalmente celebrare. All'interno dei giornali, nella pagina dedicata a Brescia e provincia del Brescia Oggi, si parla di falesie che sono tornate ad essere agibili per gli appassionati di arrampicata. I climbers ritrovano il paradiso perduto: con 11 pareti e 150 percorsi, siamo a Marone, la palestra naturale attrezzata più importante della provincia è tornata già alla piena attività. È tutto per questa edizione del Voce Giornale. Paolo Sutera in studio vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.